Come state, carissimi? Mi siete mancati assai. Ieri ho molto umilmente e molto elegantemente ceduto volentieri, diciamo, il mio spazio, il mio posto al buon Mauro, anche perché, insomma, devo dire che mi sentivo, ecco, non dico impreparata, però il confronto all'esperienza che lui porta con sé di tutti gli anni nello showbiz, quando mi hanno detto Mauro deve fare lo speciale, mi sono umilmente inchinato e ho detto benissimo, ben volentieri. La buona notizia però è che questo mio sacrificio, questo nostro sacrificio di ieri verrà recuperato, verrà remunerato venerdì con una puntata speciale di Mania di Protagonismo che durerà dos horas, dalle 18 alle 20, quindi segnatevelo sui vostri taccuini virtuali o no, che venerdì saremo in onda dalle 18 alle 20. Bene, detto questo, benvenuti, sono 18:10, oggi è martedì 2 marzo e io sono costretta a leggere le date, praticamente 5 giorni alla settimana, poi sabato e la domenica mi immergo così in una sorta di tunnel spazio-temporale e mi rendo conto che è già marzo, che cosa originale che ho detto, però è strano, fa strano. Per fortuna che a guidarci come un faro nella notte c'è la conoscenza, come direbbe qualcuno, e l'esperienza e la simpatia della nostra amica Eli.
Ciao Vale.
Ciao Eli, come stai?
Mi sento in cuffia.
Ti senti?
Mi sento in cuffia.
Penso che vada bene.
Va bene, mi davo fastidio da sola. Sono due giorni che mi do fastidio.
Ai ai ai, e l'ariete non vive, ho capito, ho scoperto questo, che l'ariete non vive bene la stagione dei pesci. Perché
no,
è molto opposto al nostro
sì,
modo di essere, quindi c'è un grande dissidio interiore. Ci influenza, non dico negativamente, però ci fa provare tutti quei feelings che normalmente noi invece risolviamo con delle incazzature fulmine.
È vero, sì.
Che passano.
Invece loro aspettano.
Assorbono,
sì.
Rimuginano.
Ma sì, è proprio marzo che è un po' così.
È così. Un po' il clima, un po' una serie di cose. Poi vabbè, sappiamo che io e te non siamo proprio amanti, diciamo così, delle stagioni calde.
No, quindi, ho già l'ansia.
Io l'altro giorno quando mi sono trovata in giardino che dovevo fare una cosa, ieri era tipo le 11 del mattino, no? Io sono stata in giardino coi cani, come sono tutta bardata, come sono abituata. Ho fatto tre passi e ho cominciato a pezzare, ho detto
20 gradi,
ferma tutto, non sono pronta a la t-shirt all'aperto, è troppo presto. Comunque la Eli Morini è con noi come tutti i martedì, appunto per guidarci, ecco, in quello che è il mondo della letteratura.
Sì.
Contemporanea, passata, straniera, nostrana, tutto quello che
volete. Ci piace.
Esatto, lei sceglie quale libro spettinato proporci e noi assorbiamo con grande gratitudine la sua conoscenza. Che conoscenza era
questa cosa della Divina Commedia, canto 26 dell'inferno.
Sì, che non
fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute
e conoscenza. Guardate ragazzi, vi abbiamo già così sollevato.
Chiudi la radio oggi, basta.
Ci ascoltiamo Elodie, visto che siamo in settimana sanremese, ahimè. Questa è Elodie di Sanremo 2020.
Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda. Andromeda, forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, 100 volte chiedimi perché, essere grandi ma immaturi è più facile. sarai mio marito, no. Me ne vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non mi direi mon ami.
Vedi cara Eli, questa di Elodie è un esempio palese di come a volte in tutta la, come che la chiamano, la kermesse sanremese?
Sì.
Come si dice in termini tecnici?
Penso sì, la kermesse, sì. È tutto un carrozzone.
È il, esatto, il casotto di Sanremo. Comunque questa era, tra tutte le canzoni dell'anno scorso, una di quelle che la gente ha reagito tipo me all'inizio e poi in radio pim pom pam è stata per
sì,
mesi e mesi.
Comunque è radiofonica, cioè, si sente
super bella, super radiofonica. Io adoro Elodie, quindi poi quindi comincerà anche quest'anno il solito tira e molla di quali radiofoniche, quali no, quali di impatto sul palco e quali no, eccetera eccetera. Ma dal tuo sguardo
io avrei già deciso senza sentirle.
Mi intuisco che non sei un'avida consumatrice di Sanremo. Allora, io ero nella tua squadra prima, cioè io fino a 3 anni fa, 4 anche.
Non c'erano le cariatidi ancora.
Sì, esatto. Io proprio cioè per me non esisteva. È stata una presa di posizione adolescenziale che io feci, presi, sì. E proprio per me non esisteva perché non corrispondeva effettivamente, cioè non si traduceva in nessun modo a quello che interessava a me musicalmente nella mia vita, no? Quindi proprio sì. Le canzoni di Sanremo, cioè a parte proprio, sai, forse per gusto del trash quando arrivava qualcosa, il non amarmi, quelle robe lì.
Aiuto, che belle quelle canzoni.
Ok. Quindi a parte quelle io snobbavo la grande, facevo la snob. Poi è sempre stato per colpa di un maledetto Pesci, Andrea, che nella sua grandissima, tra virgolette, normalità mi ha guardato e mi ha detto: ma come, non guardi Sanremo? E io ho detto no, non lo guardo. Vabbè, io me lo guardo. E io ho detto va bene, cioè non è che ti posso impedire,
certo.
No, di poi dai un'occhiata lì e quell'altra cosa, hai visto quella cosa ha fatto? Senti,
sì, perché
quello
poi
cosa
c'è
detto,
tutto un giro anche di pettegolezzo del non detto, il detto, e quindi poi ti viene la curiosità.
L'orchestra che tira, non so, le palline di carta per protesta con Malika Ayan, cioè quelle robe lì, no? Mille anni fa.
Sì. Morgan con Bugo.
Brava, ti arriva pure a te che non l'hai guardato, hai capito? Quindi sì. È come quei reality tipo Love Island, Temptation Island, cazzo Island,
che c'ha un po' di trash,
che io,
no,
io mi prometto di non guardarli perché dico no Valentina, sì, no, ergiti al di sopra di e poi dopo se però faccio tanto a sintonizzarmi è finita.
Vabbè, è così, perché poi ti appassioni come le telenovele,
vado in lobotomia dopo, capito? E quindi ormai mi sono così, diciamo, arresa.
E ci sta, dai, l'anzianità ci sta.
Ho altre lotte da combattere,
sì.
Ok?
Ecco, a una certa età vanno scelte le proprie lotte perché non abbiamo più la stessa energia.
Specialmente se sei Ariete, che tende a lottare per tutto, sempre. Sì. A proposito, com'è stata appunto la tua settimana, dato che mi hai detto che stai un po' insofferente?
Allora, i miei vicini di casa, quelli nuovi, hanno fatto domenica un karaoke dall'1:30 del pomeriggio alle 9 di sera.
Oh, però.
Ma un karaoke urlato, poi insomma.
Ma però non c'era aggregazione, vero?
Erano in 5. Ma l'ho scoperto quando sono usciti di casa, perché sennò avrei chiamato i carabinieri. Io sono una di quelle.
Insomma, a un certo punto, anche di domenica, fatemi riposare, nel senso.
No, ma già rompono tutto, Comunque hanno fatto il karaoke e io ti giuro che oggi ho chiamato l'amministratore.
Ah.
E gli ho detto: o li chiama lei o entro io e gli spacco l'appartamento.
Entro io con la mazza chiodata.
Sì, esatto.
E risolviamo così la
sì, questione. Sì, no, perché troppe parole a volte non veicolano il messaggio giusto.
No.
Quindi sono un
sembra
po'
che bleffi. Meglio agire.
È vero.
Meglio agire. Bene, Leli è battagliera e questo mi fa piacere perché noi, scusate se torno sempre lì, però noi Arieti effettivamente quando abbiamo delle battaglie da combattere ci anima tantissimo questa
cosa. Sì,
poi
punti l'obiettivo e fai di tutto, di tutto.
Non vedi più nient'altro. Ci ascoltiamo The Weeknd, quando torniamo Leli ci rivelerà qual è il libro spettinato di oggi. Sono molto curiosa perché...
Parla di volpi.
Ok, volpi animali o volpi quelli che sembrano furbi invece sono stupidi?
No, volpi animali, okay. Perché gli altri non li affronto,
okay,
io.
Ok.
You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart.
geli un po', quindi scusa ma mi ero distratta nel pensare a,
ai miei vicini,
ai tuoi vicini, no, a parte gli scherzi, perché la questione dei vicini è una questione che mi appassiona, nel senso che trovo che alcuni dei crimini più efferati e delle diatribe,
ma a me mi sale la Rosa Bazzi proprio dentro.
Brava, brava, stavo pensando proprio a loro. E soprattutto come si possa andare da gli estremi più, cioè è molto antropologicamente interessante, nel senso che ovviamente si aspetta un po' di tolleranza da parte
ovviamente
di tutti,
ovviamente in condominio. Tra l'altro io la prima volta che mi lamento in 9 anni che abito lì, quindi comunque stata sempre tolleranza, perché quella volta lo faccio io,
una volta lo fai tu,
lo fa gli altri. Questi qua da quando sono arrivati lì
un disastro,
è un disastro. E quindi non, domenica non ce l'ho più fatta. No, ma poi 8 ore di karaoke.
E poi immagino
a un certo punto
che karaoke
si lascia stare. Ma il peggiore che a me mi è scattata la vena, mi si è chiusa, quando ho sentito cantare Under Pressure. E uno che sul balcone, quindi l'abbiamo sentito tutti, faceva David Bowie. No, lì ho guardato mio marito e ho detto, boh, basta,
a caricare la carabina che spariamo, si spara.
Lui è più diplomatico di me, quindi questo rapporto con questi vicini glielo stavo facendo gestire a lui, che è un pochino più diplomatico, cioè cerca un po' di più il dialogo.
Sì.
Io te lo dico una volta, la seconda mi hai rotto.
La seconda agisco tendenzialmente.
Beh, ma cosa fa? Cioè, quando vedi il menefreghismo, perché se ne sbattono.
Quello è il problema. Il problema è quando davanti non hai un dialogo costruttivo.
Certo. Beh,
quando davanti vedi la l'infinita nullità dell'ignoranza e della maleducazione.
Guarda, scemo anche il gatto in quella casa lì. Ho visto il gatto e ho detto, perfino il gatto non è sveglio, cioè.
Comunque adesso che hai questa piattaforma,
adesso se ci hanno sentito, dimmi di venirmi a suonare stasera.
Infatti, dato che abbiamo questa piattaforma, ovviamente non facciamo i nomi, però uomo avvisato, in questo caso famiglia avvisata, mezza salvata.
Non lo so, però
regoliamoci, anche perché lei le abbiamo già un sacco di cose a cui pensare, di stress, di
tra l'altro ho lavorato io domenica pomeriggio
beh,
e quindi
scusa,
tutto il tempo con sto karaoke nelle orecchie. Vabbè.
Dici, incuriosisci i nostri ascoltatori con un indizio, come facciamo sempre, su il libro che ci hai portato oggi, pubblicità, e poi quando torniamo iniziamo a parlare del libro spettinato di oggi.
Allora, questo libro è stato scritto negli anni 20, ambientato alla fine del XIX secolo, c'è una signora, una moglie che si trasforma in una volpe. Quindi è una specie di favola fantastica per adulti.
Ma vedi come mi porta sempre questi libri in che mi incuriosiscono.
Hai
un
visto,
botto. Brava, bravissima. Pubblicità, torniamo subito dopo. Non andate via se volete scoprire perché questa signora si è trasformata in una volpe.
La radio siamo noi. Radio Parma 102.104. Radio Parma. La radio siamo noi. It's hard out here for a bitch.
29, yours truly, la vostra vitridente qui presente, ha sempre un brividino, così diciamo un friccicorio nelle parti basse.
Pensavo al cuore.
Anche quando penso al video di questa canzone, non so se tu te lo ricordi, comunque c'è l'attore che è Shia LaBeouf, che è problematico. Cioè,
l'attore o lui nel video?
No, lui nel video è bellissimo, okay. È stupendo ed è, credo sia una delle fantasie, cioè lui abbia costruito, creato ex novo una delle mie fantasie erotiche più ricorrenti.
Una nuova categoria di Pornhub forse.
Esatto. Sì, anche perché siccome su Pornhub per le donne c'è veramente poco, ma questo è un altro discorso che potremmo fare volentieri. Però lui in questo video c'è lui che balla con questa ragazzina, la stessa super talentuosa che si aveva usato nel suo primo video di Chandelier. Vabbè, non ti sto qua a morbare, no, con tutta la faccenda. Ovviamente gli americani perbenisti,
i soliti puritani,
no? Cioè è questa danza espressiva molto contemporanea che va a parlare di abuso, di traumi, di queste cose qua, e loro subito no, perché la bambina e lui è un uomo adulto. È un video stupendo, ma proprio da pelle d'oca altissima.
Sì, insomma, ci sono delle cose che l'arte va appena anche al
io
di là magari.
Brava, io non sono certo un'esperta di danza per niente, cioè se mi porti a vedere il balletto di che cacchio ne so io, dico ok, sono sulle punte,
finisce lì.
Wow, non so niente di arti espressive di quel genere lì. Questo video mi ha proprio commosso attraverso il movimento di loro, che io non ne,
certo,
so, non ne so nulla, no? E ovviamente censura, boh. Comunque lui, se vuoi aggiungere una nuova categoria al tuo personalissimo database
di
fantasie erotiche e mentali, ti consiglio anche a voi signore e signori, perché no, di andare a vedere il video.
Sai io chi ho? Henry Cavill, cioè girava un video in cui lui montava un PC da gaming in canotta.
Ok.
Presente Henry Cavill, quello che ha fatto The Witcher?
Sì.
Lui. E avevano proposto di fargli per lui solo una categoria di Pornhub.
Per lui che monta il PC.
Che monta il PC, è una roba che...
Però effettivamente se a una piacciono quelle cose un po' da nerd...
Io che sono stata una gamer, eccetera, vedere lui che è un notevole figo...
Manzolone,
che fa così,
sì. Cioè,
però, ma ha fatto un sacco di like.
Invece qua lui è molto... Cioè lui non è fisicato tipo questo qua, cioè non è quelli proprio...
Sì.
È molto più rude, mettiamola così, molto più rustico, però si è sbattuto tantissimo per imparare a ballare,
certo,
e fare tutto. Però lui è uno stronzo, dico che è problematico perché siete tutte delle faccende a Hollywood di lui che tratta male le donne, eccetera, quindi
sei un problematico.
C'è questo conflitto, ma andiamo avanti, a parte le mie fantasie erotiche. Dicevamo, scusa, il mio cervello ha fatto...
Andiamo nell'Inghilterra degli anni 20.
Grazie Eli.
Tiriamo su questa,
cioè,
questa
quando ti
cosa.
Dico che veramente mi ha fatto il friccicorio.
Sì. Dovreste vedere la faccia che ha la Vale. Io ce l'ho davanti.
Non capita spesso, capito? Io sono molto...
C'è le farfalline dagli occhi, pomini rossi.
Esatto.
Che bello.
Quindi andiamo invece nell'Inghilterra
degli anni 20, come sono pesa io sempre
triste,
con questi...
brutto, pioggia, nebbia,
sì,
vai.
Volpi. Volpi, oggi parliamo di volpi, di donne che si trasformano in volpi. Allora,
okay,
questo libro è piccolino, edito da Adelphi, anche questo si legge in un'oretta e mezzo. Adesso sto privilegiando questi libri per
ci
far
sta,
venire voglia
sta.
Di leggere.
Infatti, marketing, marketing.
Esatto, è una specie di favola fantastica per adulti,
uh-huh,
che nasconde tutta una precisa analisi di quelli che sono i rapporti d'amore.
Mm.
E come si trasformano dopo il matrimonio, dopo tanti anni, insomma, di rapporto, quando a un certo punto non riusciamo più a accettare l'altro perché magari l'altro ha seguito la sua natura ed è cambiato e noi invece viviamo ancora nella memoria della persona di cui ci eravamo innamorati. E questa analisi la si ritrova perché noi lettori la capiamo. Non è spiegata nel libro. Il libro è solo una favola.
Ah, tu ci ritrovi e la leggi tu.
La leggi tu perché ovviamente letta da adulti ci trovi queste tematiche. Praticamente sono una coppia di coniugi alla fine
fatto un neologismo
del XIX secolo in Inghilterra.
Sì.
Nella campagna inglese, i coniugi Tribrick, che vivono insieme innamorati appena sposati, a un certo punto fanno una passeggiata nel prato. c'è una caccia alla volpe, una battuta di caccia alla volpe. Okay. Lui vuole andare a vedere, lei, che si chiama Fox di cognome, lo scopriamo dopo, comincia a tirare indietro, a non sentirsi, a sentirsi qualcosa per cui non vuole andare a vedere la caccia alla povera volpe.
Che ci sta,
lui
tra
tira,
l'altro.
Lei tira indietro, a un certo punto si sente pop, lui si gira, sua moglie non c'è più, c'è una volpe.
Oh!
Quindi è un fatto che accade così, cioè non c'è una trasformazione lenta, lei
immediato.
All'improvviso diventa una volpe. Lui, sgomento, però riconosce nella volpe gli occhi di sua moglie.
Certo.
E quindi lui, nonostante insomma all'inizio un po' particolare, si prende sulla sua volpina e se la porta a casa. Solo che lui pretende di continuare a trattarla come trattava sua moglie, quindi la lava, la profuma, vuole che dorma con lui, la veste, la fa giocare a carte. E però
la
pian
vuole
piano,
snaturare.
Sì, pian pianino lei perde la sua natura umana per arrivare verso l'anima più selvatica, perché lei si è proprio trasformata in una volpe e quindi tenta di scappare da lui. Lui la tiene quasi imprigionata in giardino e lei tenta di scappare,
certo.
Punta agli uccellini e lui comincia a non accettare più questo fatto che lei non lo guarda più come il suo amore, ma vuole la libertà, vuole andare nei boschi.
Beh, anche questa tematica è un pochino
delicata, ma molto bella, perché sai che durante i rapporti c'è chi cresce prima, c'è chi cresce dopo, non si cresce sempre insieme.
Eh no, purtroppo, infatti credo che appunto la chiave sia quella, riuscire a crescere insieme.
O accettare la crescita dell'altro, che avvenga prima o dopo di te. Quindi c'è un librino che si lascia leggere, però dopo ti lascia un po' qualche incognita, perché parla anche di una certa selvaticità femminile.
Bello.
L'incasellamento del ruolo femminile
in una
che
certa
cerca
posizione.
Di emanciparsi e diventare più selvatica, quindi
bello.
Andare a ricercare le altre volpi.
Quando vi dico che Leli porta sempre la luce come un faro nella notte, nelle nostre esistenze, così diciamo, almeno nella mia, nella mia, che tipo oggi mi sono rincoglionita un'ora a guardare Modern Family, che vuol dire la forma più, dico più bassa,
oh, però carino.
Sì, però è tipo, sai, encefalogramma piatto. E poi arriva con un libro del genere. Ci ascoltiamo Ernia e i pinguini tattici nucleari. Sì. Conferma a guardare, poi continuiamo a parlare di. Ah, il titolo:
La signora trasformata in volpe.
La signora trasformata in volpe.
Nei tuoi occhi blu trovo la paura che ho di innamorarmi. Tiro su una nube fatta dalle scuse che mi invento solo per non avvicinarmi. Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto a salire ed era solo il primo appuntamento. Nello stesso punto dopo mesi io ti do dispiacere, tu mi stai mandando via dicendo no. Dei desideri che pensassi del futuro e se avessi amici veri eri ubriaca ma riempivi entrambi i nostri pensieri. Se ti muovi c'è qualcosa come nessuna tipa e io delle verità che non vuoi che ti dica. Se tornassi indietro sai che non ti avrei mai ferita, avrei comprato degli anelli per riempirti le dita. Poi lo facevamo forte in piedi sulle porte, dici non ti fermare, però io guardo le altre e so che d'altra parte non lo puoi perdonare. Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto a salire ed era solo il primo appuntamento. Nello stesso punto dopo mesi io ti do dispiacere e tu mi stai mandando via dicendo no. Servirà, te lo dirò di più. Ti penso pure quando sto alle poste, spedisco lettere ai tuoi occhi blu. E non lo so se mi farai rientrare, c'ho i fiori in mano e sono in imbarazzo. Tu ridi ai resti, li fermi a guardare. Quanto sei bella, cazzo.
Non mi fare mai più del male. Ora non voglio più parlare perché non so restare fermo a guardare.
Ernia e i pinguini tattici nucleari, for the life of me, come direbbero i nostri amici britannici, cioè proprio ma non lo capirò mai. Come uno possa scegliere un nome d'arte del genere?
Beh, se, telepatia, me lo stavo chiedendo.
Cioè, io ho anche lavorato con lui.
Con Ernia.
Esatto, un bravissimo ragazzo. Ed è anche un bravissimo, per quanto, cioè, per i miei gusti, credo che sia bravissimo come artista. Gliel'ho proprio detto, scusami.
Ma perché?
Ma io non capisco. Perché nei rapper c'è questa cosa dei nomi. Io mi ricordo quando ero adolescente, uno dei primi italiani che ho seguito, Tormento, che adoro, sì, no? Scelgono questi sostantivi, Tormento, che ne so, disagio, ma adesso, ovviamente adesso non me ne viene in mente neanche uno. Ma questo è un altro discorso della mia, del mio invecchiamento, che è sempre più galoppante. Però questo è come se ti chiamassi verruca
o appendicite.
Appendicite, ascesso,
emorroide. Sai che io sempre molto edulcorata,
cioè, l'ernia è quello, è una fuoriuscita di una cosa, no?
Eh sì.
Adesso non ve lo devo dire io l'ernia, io proprio for the life of me non lo capirò mai. Eppure,
ma la gente è strana,
o che i giovani hanno completamente perso la conoscenza del significato della parola,
ma anche un po' il senso del gusto comunque.
Insomma, però questo pezzo per esempio è bellissimo, ferma a guardare con i pinguini tattici nucleari, che vedi dall'altra parte un nome secondo me assolutamente geniale.
Sì.
Dici no, ma i nomi lunghi non funzionano, e invece io me lo ricordo che già quando ancora erano indie ti rimane come una palata in faccia, pinguini tattici nucleari. Dunque noi dobbiamo andare in pubblicità, ma prima vuoi dirci come hai scoperto questo libro? O cosa ti ha incuriosito?
L'ho scoperto girando su Instagram.
Ah, okay, ok.
Ma la cosa triste è che sto parlando dei rapporti che cambiano. Mio marito mi ha appena mandato una foto che si sta togliendo la barba. Ha una barba così lunga, se la sta togliendo.
No!
L'ha fatto apposta perché non sono in casa.
Non ne avete parlato prima?
No, lo sa che a me non mi piacciono queste cose qua.
No, non va bene,
e quindi lui sarà la mia signora trasformata in volpe, io farò il marito che...
Guarda, non mi è mai capitato con un fidanzato, però ricordo che quando avevo 5-6 anni, immaginati, io sono nata, e non mi ricordo, ma sono cresciuta che mio padre ha sempre avuto i baffi.
Sì.
Un bel paio di baffoni proprio, quelli un po' anni 70, sì, se alla Magnum PI, no? In una vacanza vado al mare con la mamma, tipo, cioè nel senso andiamo in spiaggia, torno.
Aiuto.
E c'è questo individuo a me sconosciuto, senza niente, ho fatto una crisi, cioè... Quindi capisco benissimo.
L'ultima volta che se l'è tolta, mio figlio l'ha guardato e gli ha detto: poi te la fai ricrescere? Perfino
ecco,
lui.
Capito? Cioè, te l'ha spiegata subito, Samu. Dunque, pubblicità, quando torniamo continuiamo a parlare della barba del marito dell'Eli e soprattutto vogliamo delle foto in anteprima per non arrivare a casa impreparate.
Aiuto.
Cosa si nasconde sotto quella barba? E poi torniamo a parlare della signora
trasformata in volpe.
Ora non voglio parlare perché non so restare fermo a guardare te che scendi giù dalle scale, te ne vai.
Ok, you're ready in my DM. Radio Parma.
Young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't get screaming. If I blow you with a bang, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well.
stress when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio.
Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it.
Fast guy, young bad girl. Chest when I'm banging on the radio, chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight, don't go screaming if I blow you with a bang.
Parliamo di donne che non vogliono stare nelle scatoline strettissime che la società ha preconfezionato per loro, o comunque di nature di donne che si ribellano un pochino al, appunto, al ruolo che gli è stato attribuito e scelgono in questa, nel libro che ci porti tu, è quasi una magia, no? È quasi un incantesimo, però comunque seguono la natura che magari hanno sempre avuto.
Sì, infatti molti ci hanno visto un'allegoria della sessualità femminile in questo libro.
Mi piace.
Allora, io direi di leggerlo come librino.
Sì.
Di intrattenimento. Ognuno, certo, poi ci tira le sue, le sue storie sopra.
Sì, ognuno si faccia le sue.
Perché non sappiamo bene cosa volesse significare. Potrebbe anche significare quella che era la situazione della donna nella tarda età vittoriana, per esempio.
Tristissima, mi sento di dire.
Devastante. Però questo modello della regina Vittoria
già,
che era molto...
già erano tutti zozzi, diciamocelo.
Sì, che schifo.
Già c'era una questione di igiene, che l'igiene si sa da sempre impatta molto di più l'universo femminile. Già erano tutti zozzi, in più non potevano fare niente.
Sì, esatto. Però c'è anche un pettegolezzo. David Garnett, colui che l'ha scritto, era uno dei più eminenti membri del Bloomsbury,
ovvero
il gruppo di intellettuali che si riuniva intorno a Virginia Woolf.
Ok. Insomma,
parliamo di gente di un certo calibro. E lui aveva, sembra che abbia dedicato questa opera a il suo amante. Lui era apertamente bisessuale, aveva una moglie.
Apertamente? Non si poteva mica.
Ma lì in mezzo un po' sì, anche Virginia Woolf ha avuto una storia con Vita Sackville West.
Beh, apertamente nel loro
cerchio di amici.
Sì, perché sennò poi fai la fine di, che ne so, Oscar Wilde per dire,
no,
poveretto.
No, qui nel loro giro di amici.
Uh-huh.
E quindi lui sembra che abbia dedicato questo libro al suo amante. Amante che aveva avuto una figlia da una donna sposata, che era la cognata di Virginia Woolf.
Ok, perché alla fine... tutto il mondo
era
paese.
Tutto lì. E cosa succede? Che questo autore David Garnett a 50 anni sposa la 18enne figlia del suo amante e della...
Oh, la miseriaccia però.
E quindi, insomma, niente, ti volevo dare un po' il
pettegolezzo
pruriginoso che c'era dietro.
Esatto, l'epoca vittoriana, se c'è qualcosa che mi suscita, è pruriginoso, l'aggettivo che hai appena detto, un po' per lo scarso igiene, un po' per il fatto che più la facciata doveva essere rigorosa, pura, puritana, eccetera, più il sottobosco...
Sì, qua siamo già negli anni 30-40, questa è la faccenda dell'autore. L'epoca vittoriana è più riferita alla storia del libro,
certo. Però sì.
Però c'erano già questi impulsi in cui la donna, cominciavano a esserci le suffragette, la donna voleva liberarsi da questo gioco sociale e culturale.
C'era il proibizionismo, no?
No, dopo.
Dopo. Quando era il proibizionismo? 50?
Negli anni 20.
Ah, no, 20. Ok, niente, non ho, come no, niente.
In America.
Meno male che ho la storica, perché io di storia proprio no. Ma avete un'altra domanda, un altro argomento, grazie. Ok, quindi insomma, se volete immergervi e trarre poi le vostre conclusioni da questo libro, che oltre ad essere appunto breve è anche facile
lettura, molto piacevole e assomiglia un po' alla Metamorfosi di Kafka.
Ok.
Cioè,
lui
si sveglia un mattino da uno scarafaggio.
Certo, certo.
Con tutti gli annessi connessi. Io non ho spoilerato poi come va a finire la storia di
questa signora
Volpe, perché insomma, quando racconto il libro, il limite dello spoiler
è labile.
È sempre un po' lì. Però insomma, secondo me è un'oretta di lettura molto piacevole.
Io guarda, ce l'ho già in wishlist sui miei Audible. Tra l'altro, ve lo dico dopo, ci ascoltiamo un brano. Ho già messo in wishlist il libro di oggi perché so già che mi piacerà. Poi adesso ho un po' ripreso, voglio rimanere un po'
in carreggiata,
esatto.
Il amico fa scelte sbagliate con una poesia tale che a volte fa dimenticare.
Senza te, ti giuro che non lo so proprio. Mi fa strano pensare che tutto è partito per gioco. Tra mille problemi in famiglia e la casa che andava a fuoco. Quegli anni passati in provincia, io stavo cadendo nel vuoto. Nessuno si metterà mai tra me e te, perché io ci tengo troppo. Tu mi fai sentire come fossi guè, con cinque tipe in salotto. Tu sei la mia strada, le Champs-Élysées. Tu mi hai salvato dal vuoto che c'è. Sei più di un amico, tuo frate sei un mito. Lo so che fa strano, ma parlo del rap.
Come al solito il tempo vola, alle 18.53, quindi purtroppo non abbiamo tanto tempo per chiacchierare. Io ricorderei autore, titolo, reperibilità,
sì,
cioè online,
anche in libreria,
anche in libreria, sì. Perché no?
Perché è stato riedito recentemente da Adelphi.
Lui è inglese americano?
Inglese.
Inglese, perfetto. Quindi adesso mi sparo un Audible di quelli...
Letti bene.
Che mi so... Ecco, quello che volevo dire prima era che mi sono sparata Agatha Raisin, sia il primo, ma poi ho trovato una chicca. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno preso tutta la saga di Agatha Raisin,
sì.
L'hanno fatta a mo' di sceneggiatura in versione audio.
Ah, perché okay. C'è la serie TV,
quindi recitata.
Ah, ecco.
Io però audio non ho visto la serie TV,
okay.
TV e mi piacciono tantissimo le non mi viene la parola esatta perché si chiamano in un modo particolare. Comunque immaginati che è recitata da attori,
sì,
tutta
sì, sì.
La saga che mi ha accompagnato questa settimana
ed
è stato tra scones e tease
e cottages
e lei che fuma come una pazza, sì. Mi fa morire da ridere sta cosa.
Sì, beh, lei è un personaggio altamente sopra le righe.
Lei è meravigliosa. Ti dico solo che c'è un passaggio in cui lei va dall'ipnotista per smettere di fumare e quello che dice poi alla sua amica, quella con cui sta parlando, la guarda e dice: ma ti vedo un po' infastidita, non ha funzionato. No, il problema è che ha funzionato. E adesso è ben una settimana che non fumo più e sono incazzatissima. E mi ha fatto morire.
Secondo me anche lei è un'arieta.
Ce l'ha un po', va di testa di brutto in tutte le cose. Le dicono non andare lì e lei va lì
e
non fare
rischia.
Quello
sì. E poi senza pensare alle conseguenze. Siamo noi.
Guarda, molto molto Ariete. Quindi vi consiglio, adesso magari in italiano non c'è quella sceneggiata come ho ascoltato io, però sicuramente è veramente carino, di compagnia, non è impegnativo, però allo stesso tempo interessante, anche tutta la saga di Agatha Resin, sì. Soprattutto perché ce ne sono appunto tipo 27,
26, 27 sono sicura.
E t'affezioni ai personaggi, diventa
sì,
proprio...
perché poi te li porti avanti, anche se ogni episodio è a sé.
E soprattutto l'altra cosa carina è che ben consapevole del fatto che ci sia questo, tra virgolette, questo caso di omonimia, no? Tra Agatha e Agatha, ne fa gioco e scherzo nella storia. Ci sono, cioè, tipo, a lei si rivolgono e le dicono: guarda che di Agathe investigatrici che hanno risolto veramente, ce ne sono già state e non c'è certo bisogno che lo faccia tu. Quindi anche l'autrice ha avuto questa ironia molto simpatica nel
sì, questo humor un po' inglese che c'è sempre in tutto il libro,
che a me piace. Quindi ricordaci un pochino tutti i dati di questo, del libro che ci hai portato oggi, al di là di Agatha Resin.
Allora, il titolo è La signora trasformata in volpe. Mm-hmm. L'autore è David Garnett, mm-hmm. edito da Adelphi, quindi si trova nelle librerie o anche online, quindi non è un libro vecchissimo, è di adesso, anche se è stato scritto nel 1922.
Ok, quindi, ma comunque sì, sono quei libri senza tempo che lo puoi leggere quando vuoi. Come le favole, giustamente, come tutte le favole. Sì. Noi ci ascoltiamo l'ultimo throwback, quando torniamo io, per la gioia dell'Eli, vi dirò la scaletta di Sanremo di stasera. Vabbè, facciamo finta, dai. Però a proposito di cattive ragazze, ci ascoltiamo una Rihanna del 2010.
Sì, guarda, ho già le tabelle per i voti.
Lo fanno di stampare le robe,
i gruppi di ascolto, anche su Instagram ho visto che si stanno organizzando
un sacco di dirette da Clubhouse, del post puntata. Sì. Comunque si esibiranno, per la nostra gioia, tua gioia, la Arisa, con la pesce di Martino, Tanto Cuore, Aiello, Francesca Michelin e Fedez, Max Gazzè e Irama, ma è sostituito da Noemi per il discorso una notizia che abbiamo sentito prima, che uno della sua crew è risultato positivo. Con questo noi vi salutiamo.
Ciao Vale.
Ciao Elici. Tranquilla, perché la prossima volta che ci vedremo sarà già finito.
Io sarò già in galera.
Se non vicini dell'Eli,
mi raccomando
accogliete
che
questo
Eli ci serve viva e libera e fuori dalla galera.
Esatto. Accogliete questo avviso pacifico e siate saggi. Ciao tesoro.
Ciao, grazie.
Grazie.